Ciao a tutti, qui Enrico. Benvenuti al settimo episodio di Kvoth. Questa volta ho mantenuto la promessa e con la giusta cadenza esce questo episodio. Stiamo per raggiungere un mese di quarantena e la situazione comincia a farsi complessa. Abbiamo quasi trasformato lo stare in casa in un'abitudine forzata e tra qualche settimana o al massimo mesetto vedremo se uscire ci farà strano. È stato un ottimo momento per riflettere, leggere, pensare e lavorare su se stessi, ma anche per analizzare le reazioni altrui. Parleremo di questo e molto altro in questa puntata, andando a ripercorrere ed esplodere le riflessioni quotidiane della scorsa settimana inviate solo agli iscritti di TheRainbowRoad.email. Si parte! Benvenuti alla nuova edizione di Kvothi.
Are you listening? Damn!
L'ultima settimana è stata pienissima, piena di creatività, piena di lavoro, ma anche piena di ostacoli. Per la maggior parte di questa settimana sono riuscito a svegliarmi alle 4:34, andando a dormire molto presto, però nonostante ciò ho faticato a staccare prima delle 19, totalizzando circa 11 ore di lavoro effettivo, una cosa insostenibile. Un po' come i vecchi tempi. E tutta questa frenesia mi ha fatto tornare in mente due riflessioni scritte durante la lettura Daily Stoic ad inizio 2020 che voglio condividere con voi. Se una persona sposta la sua attenzione verso le proprie scelte ragionate e gli atti di quelle scelte, allo stesso tempo otterrà la volontà di evitare. Ma se sposta la sua attenzione dalle proprie scelte ragionate a cose che non sono sotto il suo controllo, cercando di evitare ciò che è controllato dagli altri, saranno quindi agitati, impauriti e instabili. Questa è una frase estrapolata da diatribe di Epitteto e mi ha fatto ragionare su alcune cose. Innanzitutto che la pace non si trova nella solitudine. Gli stoici non erano eremiti nella vita, ma nel pensiero, completamente distaccati emotivamente da ciò che li circondava per riuscire ad eseguire la scelta più corretta, per perseguire la strada verso il proprio obiettivo, per placare definitivamente l'ansia, la paura, l'agitazione dettati dalle aspettative dall'esterno. L'ansia, nella sua natura, è indipendente da ciò che ci circonda, è collegata alla nostra reazione, al nostro pensiero, alle nostre azioni, tutti aspetti che possiamo controllare sempre tramite l'esercizio della nostra ragione. Consapevolizzando la nostra reale condizione e accettandola in maniera distaccata, formulando scelte per cambiarla. Quindi sì, tutto questo periodo poteva essere evitato, potevo lavorare normalmente senza correre, ma mi sono caricato di aspettative altrui e ho accelerato, cosa che nel breve termine a livello lavorativo aiuta, ma a livello personale e di salute certamente no. L'ennesima conferma che dire no è assolutamente fondamentale, è un nostro diritto. La seconda riflessione invece deriva dalle seguenti parole di Seneca. Chiedi perché la virtù non provi nessun bisogno? Gode di quello che ha, non desidera quello che le manca. Per essa è grande quanto le basta. Abbandona questo criterio e verranno a cadere il sentimento religioso, la lealtà. Chi vuole mantenere l'uno e l'altra deve sopportare molti dei cosiddetti mali, rinunciare a molte cose di cui si compiace come se fossero beni. Scompare la forza d'animo che deve mettere se stessa alla prova, scompare la magnanimità, che non può emergere se non disprezza come cose di poco conto tutti quei beni che la massa desidera e tiene nella massima considerazione. Scompaiono la gratitudine e i rapporti di gratitudine. Se temiamo la fatica, se pensiamo che ci sia qualcosa di più prezioso della lealtà, se non miriamo al meglio. Gode di quello che ha, non desidera quello che manca. Chi vuole mantenere il sentimento e la realtà deve rinunciare a molte cose di cui si compiace come se fossero beni. Con queste due semplicissime frasi, Seneca dà una risposta a molti malesseri dell'animo. Vivere secondo questi dogmi ci permetterebbe di sentirci molto più liberi, ma siamo dipendenti. Siamo dipendenti dal desiderio di ciò che non abbiamo, rigenerandolo istantaneamente appena soddisfatto. Siamo dipendenti dalle relazioni, positive o tossiche che siano. Siamo dipendenti dai cibi anche se siamo consapevoli che alcuni sono dannosi. Siamo dipendenti da droghe, social media, pettegolezzi, l'autocommiserazione, la vanità, il trucco ed infiniti altri elementi. Elementi che ci impongono di vivere una vita che ci sembra nostra, ci impongono scelte che ci appaiono come scelte autonome e consapevoli, ma che in realtà sono scelte dettate dalle nostre dipendenze mentali, l'espressione massima di schiavitù. La virtù del terzo millennio non è più la pazienza o l'umiltà, bensì l'autocontrollo, l'astensione esercitata come espressione massima della nostra libertà. Il giorno dopo aver inviato queste riflessioni via mail, ci sono ricascato. Ho lavorato troppo di nuovo e sono crollato sul divano a dormire in pausa pranzo per poi alzarmi di forza e continuare fino alle 18:30, momento del quale arriva una notizia. Un piano per una nostra attività era appena andato completamente in fumo. La programmazione dei prossimi 90 giorni e conseguenti profitti netti a 6 cifre era crollata. Un semplice messaggio su un sito ci comunica che tutto quello che avevamo pianificato non sarà più possibile realizzarlo. 6 mesi fa, pensare di perdere l'opportunità di generare così tanto per una decisione altrui mi avrebbe fatto impazzire, perdere il sonno, dubitare della mia vita. Oggi, in realtà, mi ha fatto sorridere, perché mi sono reso conto che non è una decisione mia, non è una cosa che posso controllare, allora la guardo da esterno e reagisco. Non ho più nessuna ragione per stare tranquillo, devo ricominciare a macinare come una volta e questo mi ha reso felice. Si torna alle origini, ritorna l'incertezza e la strada non è più spianata. Si torna a correre nel fango, una ragione in più per dire di no, per rimettermi in sesto, per riposare e dare il 100% in maniera sostenibile, praticando in maniera attiva il memento mori. Ricordati che devi morire. Sicuramente non la frase più felice, ma è un dato di fatto. Per quanto crediamo di avere obblighi e doveri, l'unica cosa che dobbiamo fare è morire. Il resto è una scelta. Potrà sembrare strano, ma questo vuole essere un messaggio felice, perché appena si metabolizza tutto ciò, ci rendiamo conto che le priorità dobbiamo deciderle noi. Dobbiamo renderci conto che tutto il resto non è obbligatorio, che dobbiamo dire di no e dobbiamo scegliere la nostra felicità. Dobbiamo incamminarci verso la nostra strada a colori, ed è difficile. È difficilissimo perché finché ce ne rendiamo conto o ne sentiamo il bisogno, tutto attorno a noi ci dice il contrario. Memento mori. Ha quindi senso scegliere gli altri? Ha senso scegliere un percorso che non sentiamo nostro? Ha senso posticipare la felicità? La risposta sembra retorica, ma siete disposti a dimostrarlo? Siete disposti a viverlo? Perché è facile scrivere i piani, programmare le giornate, fissare gli obiettivi. La cosa difficile è scegliere. E mi ricollego ad Epitteto. L'essenza del bene è un certo tipo di scelta ragionata, così come l'essenza del male è un altro tipo. Che dire delle influenze esterne, allora? Sono solo la materia prima per la nostra scelta ragionata, che trova il proprio bene o il male nell'interagire con esse. Come troverai il buono? Non meravigliandosi del materiale, perché se i giudizi sul materiale sono retti, rendono buone le nostre scelte, ma se quei giudizi sono distorti, le nostre scelte diventano pessime. Il principio del benessere personale, quindi, è l'esercizio di una scelta. Una scelta consapevole e ragionata basata su fatti reali, fatti che possono derivare dalla nostra esperienza, ma non dalle nostre supposizioni. Il nostro giudizio diventa quindi ciò che più influenza il nostro umore, il nostro essere e la nostra quotidianità. Il nostro giudizio sta di conseguenza alla base della ricerca della felicità, perché se esso è distorto, ci porterà a fare scelte sbagliate che ci allontanano dal raggiungimento della felicità. Se invece il nostro giudizio è informato e corretto, ci permetterà di capire la via verso la felicità, lasciando sempre a noi lo sforzo nel seguirla. Eliminare quindi i contatti con l'esterno, le influenze, le opinioni altrui, non ci aiuterà a raggiungere la felicità, ma solo riuscendo a filtrare in maniera attiva le influenze esterne saremo in grado di arrivare al giudizio più opportuno. Sarò ridondante, ma la verità, spesso, per arrivare ha bisogno di essere sentita in tutte le sue sfaccettature. E ho notato in questo momento che molte persone hanno bisogno di applicare tutto ciò. Ho visto persone che sono in questo mondo online da anni essere messe in difficoltà da questa pausa forzata. È il virus. Quando in realtà, virus o no virus, avrebbero faticato molto ad arrivare a fine mese, con la paura e la vergogna di ammettere che dopo anni di tentativi, o presunti tali, sono ancora al punto zero. Tutto questo accade perché alcuni vendono sogni, ma il sogno della ricchezza facile crea povertà. Qualcuno ha inculcato nella collettività che è possibile diventare ricchi con poco, che esistono le passività facili, che si può vincere semplicemente partecipando. Tutto ciò ha portato ad un impoverimento culturale della nuova classe imprenditoriale, convinta dalle parole e apparenze altrui che fosse possibile vincere senza sforzi, che fosse possibile studiare ma non applicare, che fosse possibile raggiungere la meta semplicemente visualizzandola. Non è così. Questa è la convinzione che tiene le persone imprigionate nella povertà di spirito e di conseguenza economica. Per vincere non basta partecipare, bisogna lottare. Ripetere incessantemente un sacco di azioni noiose, stancanti e assolutamente non romanticamente eroiche. Bisogna essere presenti ogni giorno per gli allenamenti. Non basta presentarsi alla partita e ritirare il premio. Vi hanno preso in giro, ma lo sapete da tempo, dovete solo accettarlo e cambiare. Non è la cosa psicologicamente più bella, ma è la cosa necessaria. L'ostacolo è la via, che è anche il nome del libro che qualche anno fa mi ha introdotto allo stoicismo. Lo stoicismo è una corrente filosofica i cui massimi esponenti sono Epitteto, Seneca e Marco Aurelio. Questa antica corrente filosofica afferma che la virtù è la base della felicità e il giudizio dovrebbe essere basato solo sul comportamento. Afferma che non controlliamo e non possiamo fare affidamento su eventi esterni, ma solo su noi stessi e sulla nostra reazione. Lo stoicismo ci spinge a focalizzarci sull'imprevedibilità del mondo, sulla brevità della vita e sulla risolutezza e il controllo di sé. Ed infine ci fa comprendere che la fonte della nostra insoddisfazione risiede nella nostra dipendenza impulsiva dai nostri sensi riflessivi piuttosto che dalla logica. Lo stoicismo non si occupa di complicate teorie sul mondo, ma di aiutarci a superare le emozioni distruttive e agire su ciò su cui si può agire. È costruito per l'azione, non per un dibattito senza fine. Ci sono 9 caratteri fondamentali che vi invito a fare vostri. 1. Prepararsi alla sfortuna. Quindi acquisire familiarità con gli scenari peggiori e le cose di cui abbiamo più paura. Praticare tutto ciò di cui abbiamo paura a livello quotidiano, che si tratti di una simulazione della nostra mente o della vita reale, in maniera tale che quando ciò accada non avremo nessun motivo per rallentare. 2. Allenare la percezione neutrale. Perché effettivamente non c'è nulla di buono o di cattivo per uno stoico, c'è solo la percezione neutrale. Allenala e vedrai che le scelte giuste per te saranno molto più facili e palesi. 3. Tutto è effimero. Quindi bisogna essere umili, onesti e consapevoli, perché alla fine contiamo tutti zero nell'universo. 4. Guarda tutto dall'alto. Fai sempre un passo indietro rispetto alle tue preoccupazioni. Ricorda a te stesso qual è il reale dovere verso gli altri e pensa sempre in maniera distaccata, controllando le tue aspettative. 5. Memento mori. Medita sulla tua mortalità, perché siamo tutti di passaggio. 6. È sotto il mio controllo? La pratica più importante nella filosofia stoica è la differenziazione tra ciò che possiamo cambiare e ciò che non possiamo, ciò su cui abbiamo influenza e ciò che non possiamo cambiare. Poniti sempre questa domanda e se la risposta è negativa, smetti di sprecare energia. 7. Scrivi un diario quotidiano. Rifletti sulla giornata di ieri, programma la giornata di oggi e preparati la giornata di domani, giorno dopo giorno. La chiarezza acquisita facendo questa pratica accelererà il tuo cammino. 8. Premeditatio malorum. La premeditatio malorum è la premeditazione dei mali. È un esercizio stoico che consiste nell'immaginare cose che potrebbero andare storte. Ci aiuta a prepararci per le inevitabili battute del resto della vita. Non otteniamo sempre ciò che è nostro di diritto, anche se ce lo siamo guadagnato. Non è semplice come pensiamo possa essere. Psicologicamente dobbiamo prepararci alla possibilità che ciò accada e nulla potrà veramente rallentarci. È uno degli esercizi più potenti nella cassetta degli attrezzi degli stoici per costruire effettivamente resilienza e forza. 9. Amor fati. Ama tutto ciò che accade. Tratta ogni singolo momento, non importa quanto sia impegnativo, come qualcosa da accettare e non da evitare, in modo che, come l'ossigeno in un incendio, gli ostacoli e le avversità diventino carburante per il tuo potenziale. Questi 9 punti sono le basi dello stoicismo, spiegate nella maniera più semplice e diretta possibile su Daily Stoic di Ryan Holiday. Ho voluto riportarle qui, in maniera breve, per farvi riflettere su quella che io credo e ho provato su me stesso essere la miglior forma di pensiero per gli imprenditori, per i diversi, per quelli che cercano la strada a colori. Perché non tutti vogliono vivere in un mondo in bianco e nero. Damn.